87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, torniamo in voce, salutiamo Michele Giorgio da Gerusalemme. Buongiorno Michele, buon primo maggio.
Buongiorno e buon primo maggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua. Allora, con te volevamo un attimo commentare quello che è successo in Israele in questi giorni. Allora, innanzitutto ci faceva, diciamo così, abbastanza, almeno a me mi ha fatto abbastanza effetto vedere un raduno di più di 10.000 persone, diciamo insomma poi di fondamentalmente rabbini e quindi religioso, in questo evento immagino particolare per l'ebraismo, per la comunità ebraica. E innanzitutto volevo un commento su questo, cioè già si è così in, in Israele, cioè già si possono fare raduni da 100.000 persone post-Covid?
Beh, per la verità no, cioè nel senso che stando a quelle che erano le indicazioni, lì ce ne dovevano essere 10.000, che comunque sono anche un numero molto molto alto, come potete immaginare, di persone. E questo raduno era stato contestato già lo scorso anno, era stato fortemente limitato per, sempre per il coronavirus, e quest'anno dove qui sicuramente ci sono delle condizioni molto diverse rispetto a quelle in Italia, dopo le vaccinazioni ha riaperto un po' tutto, però è chiaro che alcune misure, soprattutto per gli assembramenti, rimangono in vigore, misure che evidentemente i religiosi ebrei ultraortodossi facevano e fanno ancora fatica a rispettare, perché alcuni dei loro riti richiedono proprio la presenza massiccia dei fedeli. Per cui appena si è presentata questa opportunità, il via libera del governo, contestato dagli esperti del Ministero della Sanità, a questo raduno, si sono precipitati lì non in 10-15.000 ma in 100.000, e quindi bisognerà anche vedere quali saranno, al di là dell'incidente che c'è stato, del disastro, anche
certo,
quali saranno,
anche potrebbero essere
gli effetti da un punto di vista sanitario, se ci sarà un aumento dei contagi, perché è chiaro che la diffusione del virus, per quanto sia stata abbattuta dalle vaccinazioni, ma non è certo scomparsa anche in Israele.
Infatti andiamo poi a dare anche una narrazione un po' più realistica di quello che invece i mass media italiani insomma esaltano come l'esperimento più importante al mondo. Io l'altra cosa volevo rimanere un attimo su questo: è evidente che c'è da parte della comunità ortodossa, ebraica ortodossa, insomma una spinta fortissima sul governo, questo diciamo anche di forza, questo è dato anche dalle recenti elezioni rispetto a Netanyahu, immagino insomma.
No, non proprio legato alle elezioni, perché comunque le pressioni che ci sono da parte della comunità ultraortodossa, che rappresenta più o meno nelle varie sfumature circa il 10% degli oltre 9 milioni di israeliani, in realtà ci sono sempre da molti anni. Netanyahu è un primo ministro che ha fondato il suo potere, che dura ininterrottamente dal 2009, senza considerare gli anni in cui è stato premier tra il 96 e il 99, però vi dicevo, appunto, ha fondato il suo potere su un'alleanza molto stretta con la destra nazionalista più estrema e con gli ultraortodossi, e quindi diciamo l'influenza di queste forze nella società, ma nella politica, è evidente già da diversi anni. È chiaro che in questa situazione in cui non c'è un governo e Netanyahu fa fatica a formarne uno, i voti e il sostegno di queste forze diventa fondamentale. Ecco perché poi il governo,
insomma,
Netanyahu,
9% è a compartito,
sì, no, assolutamente, hanno dei partiti, adesso non raggiungono quelle diciamo questi numeri molto alti, però i loro voti, i loro seggi sono molto importanti per la formazione di qualsiasi coalizione di destra. Però quello che è accaduto potrebbe invece giocare contro Netanyahu, perché Netanyahu è stato contestato parecchio proprio dagli ultraortodossi che erano lì sul luogo, sul monte Meron, che sono rimasti lì dopo questo disastro, e hanno anche lanciato bottigliette d'acqua verso il suo ministro, anche se si è detto verso la sua scorta. È stato contestato anche il ministro della sicurezza pubblica, quindi diciamo da questa vicenda Netanyahu potrebbe uscire danneggiato e non rafforzato, anche perché ha fatto dei programmi molto di difesa della polizia, che al contrario viene molto messa sotto accusa, presa di mira dai testimoni che dicono che questa tragedia, questo disastro è stato il frutto anche di una serie di disposizioni di sicurezza prese dalla polizia che hanno creato la calca in cui poi sono morte queste 45 persone.
Infatti andiamo proprio diciamo innanzitutto che festa era, che cos'è il Monte Meron, dove si trova e che misure poi erano state prese, perché io ho visto, insomma, mi ha ricordato tantissimo le immagini di qualche anno fa, diversi anni fa, quando ci fu diversi morti, un raduno, quasi un rave, insomma una cosa di musica in cui un imbuto dove non c'erano vie d'uscita. Cioè, come si può pensare, insomma, di accalcare 100.000 persone senza via d'uscita?
Ma
partiamo prima dal Monte Meron, che cos'è, cosa rappresenta per le ebrei?
L'occasione di questo raduno, che è un'occasione annuale, in occasione dell'Agba Omer, che è il 33° giorno del periodo di Omer, che va dalla Pasqua ebraica fino alle settimane, allo Shavuot. È un periodo in cui ci sono tanti divieti, eccetera, però in questo giorno in realtà è consentito fare delle cose. Quindi è un giorno soprattutto di festa, parlo sempre della comunità religiosa, ovviamente.
Certo, certo.
Ecco, in particolare in questo giorno e al Monte Meron si ricorda, cioè questo raduno, perché si ricorda questo rabbino del secondo secolo d.C., Bar Yochai, che è quello che ha scritto lo Zohar, diciamo uno dei testi principali del misticismo ebraico, della Kabbalah e via dicendo, per cui è una figura particolarmente onorata e quindi c'è questo raduno. E quindi il governo, di fronte a Netanyahu e gli altri ministri legati, comunque dipendenti anche dai partiti ultraortodossi, hanno dato il via libera a questo primo grande raduno di carattere religioso, in questo caso di Israele, post-Covid, ammesso che si sia davvero in una fase, diciamo, di post-pandemia in Israele. Si è rivelato un grande errore, perché evidentemente qualcuno non ha pensato che, al di là del limite dei 10-15.000 presenze, che comunque è già enorme, già era stato contestato dagli esperti della sanità in particolare, evidentemente la polizia non è stata assolutamente in grado di predisporre delle misure di sicurezza per questi civili, diventati 100.000 quella notte, perché non hanno immaginato o sono stati diciamo non in grado di immaginarlo che potessero diventare così tanti, perché gestire una massa di 100.000 persone è diverso da 10.000, e già 10.000 sono molti. Quindi, al di là di tutte le misure di sicurezza che sono state predisposte bene o male, sta di fatto comunque che erano comunque inadeguate per 100.000 persone.
Infatti, no, diciamo, mal cessato da parte del capo della polizia, insomma, sono state chieste delle dimissioni, c'è stato, che reazione c'è stata anche da parte dei
capo della polizia nella regione settentrionale, che si chiama, se ricordo bene, Shimon Lavi, ha detto di assumersi la responsabilità, è stata aperta questa inchiesta, Netanyahu ha detto faremo luce sull'accaduto, quindi a parole c'è l'intenzione di capire che cosa è accaduto. Su quello che effettivamente, come siano andate le cose, non è ancora chiaro, nel senso che si era parlato del crollo di una gradinata, poi si era parlato del fatto che alcuni di questi pellegrini ultraortodossi sono scivolati trascinandosi dietro su questa gradinata alcune persone, si è generato panico e tutti sono scappati via, e quindi c'è stata la calca con le persone schiacciate, insomma calpestate. E poi c'è questa storia che si sta verificando con attenzione di questa uscita che chi scappava ha trovato chiusa, perché la polizia voleva che ci fosse questo... Prego.
No, vai, finisci, sono state mandate anche delle immagini, ho visto.
Sì, ecco, e quindi bisognerà fare luce proprio su questo fatto, cioè sul fatto che la polizia potrebbe avere ordinato e predisposto delle misure di sicurezza che si sono poi rivelate fatali per 45 persone.
Allora Michele, un commento, visto che ti abbiamo al telefono, su invece quella che è la questione pandemia, Covid, diciamo sia in Israele ma anche nei territori occupati. Come sta procedendo la questione delle vaccinazioni, ma soprattutto che cosa sta succedendo alle vaccinazioni rispetto alla popolazione palestinese? Abbiamo insomma qualche settimana fa il ricordo di Vittorio Arrigoni, sentito anche Gaza, dove stanno oggettivamente messi abbastanza male. Che cosa succede nei territori occupati e anche a Gerusalemme?
Beh, è un discorso molto molto importante questo, perché da parte dei mezzi di informazione più grandi, più tradizionali che conosciamo, c'è stata questa grossa enfasi verso il successo della campagna vaccinale in Israele, che è vero, cioè Israele sicuramente ha avuto successo, è una popolazione anche ridotta se la paragoniamo a quella dell'Italia, un paese piccolo di dimensioni, e quindi l'organizzazione sanitaria di Israele è stata anche importante per riuscire a vaccinare 5 milioni e mezzo di persone circa, prima e seconda dose. Quindi questo dato è vero, però è anche vero che poi si è oscurato un altro dato, cioè che dall'altra parte della linea verde ci sono oltre 5 milioni di palestinesi che invece i vaccini non li hanno visti, e qui si è scatenata anche, e per me neanche troppo poi, il dibattito, la polemica sull'atteggiamento di Israele. Israele dice no, ma la vaccinazione dei palestinesi tocca all'autorità nazionale palestinese, che ha richiesto con la firma degli accordi di Oslo diciamo di avere la competenza, la responsabilità per la sanità pubblica nei territori di Cisgiordania e Gaza, e quindi spetta a loro. Però questa cosa è facilmente contestabile, perché comunque quei territori rimangono sotto occupazione israeliana formalmente e anche praticamente, visto che c'è l'esercito da tutte le parti, e quindi il fatto che Israele si sia disinteressato di questi 5 milioni oltre di palestinesi è una cosa che va invece messa in rilievo. Perché tra l'altro Netanyahu, il primo ministro israeliano, nelle settimane scorse ha anche parlato di donare del vaccino ad una ventina di paesi, tra cui anche San Marino, donazioni per la verità simboliche, non particolarmente importanti in termini di entità, di numero, però sta di fatto che si era posto il problema di donare con una sorta di diplomazia dei vaccini, delle dosi ad altri paesi, ma non ai palestinesi. Certo, per precisione dobbiamo dire che i palestinesi che sono cittadini israeliani, cioè in Israele, sono stati vaccinati, e così anche i palestinesi di Gerusalemme Est. Chi si è voluto vaccinare lo ha potuto fare perché sono all'interno del sistema sanitario israeliano. Ma qui stiamo parlando di oltre 5 milioni di palestinesi in Cisgiordania e Gaza che invece questa vaccinazione non l'hanno avuta, e le cose non vanno assolutamente bene.
Anche perché sappiamo insomma il sistema sanitario palestinese, insomma non parliamo di quello di Gaza dove regolarmente viene tolta la corrente, quindi insomma parlare di sistema sanitario è faticoso, ma anche in Cisgiordania insomma lascia il tempo che trova, siamo sempre sotto occupazione.
E tornando alle vaccinazioni, i palestinesi fino ad oggi hanno avuto, diciamo, intorno, adesso il numero preciso non posso darvelo, ma intorno alle 340.000-350.000 dosi di vaccino, che sono servite a vaccinare i palestinesi della Cisgiordania, che sono più numerosi, sono oltre 3 milioni, e in numero inferiore queste dosi sono state fatte arrivare o sono arrivate a Gaza. Ora tenete conto che queste dosi in realtà non è che sono arrivate perché i palestinesi hanno avuto la capacità di comprarsele. Certo, il ministro della sanità palestinese Maya Al-Khayr, che tra l'altro è stata ambasciatrice a Roma fino a qualche anno fa, ha detto proprio ieri o l'altro ieri, ha comunicato che i palestinesi dovranno ricevere 4 milioni di dosi Pfizer ed AstraZeneca, ma questa è una cosa che le autorità palestinesi ripetono da mesi, e per ora quello che è arrivato sono alcune decine di migliaia di dosi del programma COVAX, quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in aiuto ai paesi poveri, che sono tagliati fuori per mancanza di risorse dal grande banchetto che invece i paesi ricchi hanno fatto per le vaccinazioni e le dosi di vaccino con le grandi case farmaceutiche. Poi sono arrivate delle donazioni di Sputnik attraverso gli Emirati Arabi Uniti, sono arrivati anche dei vaccini del cinesi. Però ecco, si tratta di, come dire, donazioni estemporanee, occasionali, che non risolvono il problema dell'avviare una vera e propria campagna vaccinale in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, che sta vivendo il momento più duro della pandemia proprio in queste settimane, proprio in questi giorni, con le terapie intensive, quelle poche che ci sono, poche decine, comprese quelle che sono state nuove, che sono state allestite nell'ultimo anno, che sono praticamente al completo, e abbiamo anche una mortalità che, per quanto sia decisamente più bassa rispetto alle cifre a cui ahimè siamo abituati in Europa e in Italia, però comunque a Gaza, dove la popolazione è per la stragrande maggioranza giovane o comunque sotto i 40 anni, ci sono stati circa 700 morti, così come in Cisgiordania ce ne sono stati credo il doppio, adesso il numero preciso non ce l'ho presente. Però nonostante questi numeri siano, come dicevo, bassi rispetto a quelli che ascoltiamo ogni giorno in Italia, sta di fatto comunque che questa popolazione è rimasta indifesa, non protetta rispetto al vaccino, rispetto alla pandemia, perché comunque, mentre da una parte in Israele il vaccino veniva somministrato alla stragrande maggioranza della popolazione adulta, e tra un po' cominceranno anche le vaccinazioni di coloro che hanno meno di 16 anni, invece dall'altra parte, a pochi chilometri di distanza da Tel Aviv, a Ramallah, a Betlemme, a Gaza, invece i vaccini li vedono solo da lontano con il binocolo.
Sei stato chiarissimo, Michele, ti ringrazio tantissimo. Ti volevo fare una domanda, non so se, insomma, che io ho scoperto oggi, ma non so se e volevo chiederti, tu insomma, se avevi capito e letto questo cambio di direttore. L'anno scorso c'è stato questo cambio di direttore di Liberation, un giornale francese, a cui è andato il caporedattore del giornale israeliano Haaretz, Dov Alfon, mi sembra che sia la pronuncia. Non so se tu avevi seguito un po' questa vicenda che mi...
Dico subito che per la verità non ne ho sentito parlare.
Mi faceva, insomma, diciamo così, questo rapporto poi della sinistra francese, evidentemente, insomma, Liberation e via dicendo, con insomma con la sinistra, chiamiamola così, comunque israeliana, comunque sionista, e quindi questo rapporto che, insomma, anche addirittura di capi redattori di giornali, ecco, mi faceva.
Sicuramente questo è un caso diciamo particolare, perché non avviene sempre, però quelli che sono i rapporti tra la sinistra europea e Israele, al di là della sinistra in Israele, ammesso che ce ne sia ancora una in
infatti.
Ecco, e secondo me non sono affatto nuovi. È un rapporto che esiste alla fondazione dello Stato di Israele, che ha avuto degli alti e bassi, soprattutto dopo il 1967, con l'occupazione dei territori, ma che a partire dagli anni 90 invece è ritornato ad essere molto forte e stabile. Io credo che non sia solo una questione di Francia, credo che anche una parte importante della sinistra italiana, o quella che si definisce sinistra in Italia, mantenga delle posizioni che sono fortemente di sostegno a Israele, e anche di mancanza, a mio avviso, di una visione critica di quello che accade. Delle volte capita di ascoltare da esponenti della sinistra, cosiddetta sinistra italiana, delle frasi molto banali, delle valutazioni molto preconcette, ideologiche, che non sono più corrispondenti o non lo sono mai state ad una realtà sul terreno, e che però vengono ripetute, rilanciate in continuazione, non dovrebbero invece essere parte del pensiero di una persona di sinistra che dovrebbe avere invece una visione critica della realtà, sempre e comunque in Italia e nel resto del mondo.
No, infatti, anche perché è poi anche, secondo me, la colpa, insomma, il motivo per cui non si riesce poi a parlare oggettivamente di antisionismo, ma si confonde con l'antisemitismo, insomma, c'è un buttarla in caciara, evidentemente, insomma, anche per non far sì che ci siano possibilità di critica e di discussione su quello che è la politica in Israele. Michele, io ti ringrazio tantissimo, non so se volevi aggiungere qualcosa. Se no ci aggiorniamo, insomma, anche per seguire cosa succederà sulla questione di questo raduno che c'è stato e di questi morti.
Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.
Il primo maggio immagino che non si festeggi, non si in.
No, qui in effetti il primo maggio non si festeggia, niente. Anche se una storiografia ben superata rispetto a ciò che si dice di Israele come paese che è stato fondato dalla sinistra, in realtà già da molti anni qui, a parte che è scomparsa la sinistra, comunque il primo maggio non è mai stato, credo, ad eccezione degli anni 50 e 60, un giorno in cui si sia molto celebrato e molto commemorato. Però, insomma, sì, non è un giorno particolarmente festivo qui.
Ti ringraziamo, Michele. Buon primo maggio e a presto.
Buon primo maggio a voi e buon lavoro di nuovo.
Grazie, ciao.